per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì di pioggia. Facciamo sempre il meteo noi, quindi sapete anche ovviamente e potete controllare che siamo in diretta perché qui piove. Ok, continueremo per le persone che magari la settimana scorsa non hanno ascoltato la nostra trasmissione o comunque non hanno fatto in tempo a mettersi in contatto con noi. La settimana scorsa abbiamo parlato di un argomento secondo me molto importante, abbiamo parlato con il dottor Luigi Sgrò, medico chirurgo e specialista in ostetricia e ginecologia. Voi direte, hanno parlato di ginecologia? No, non abbiamo parlato di ginecologia, che è sicuramente un argomento anche quello molto importante, soprattutto per noi donne, ma abbiamo parlato di qualcosa di molto importante. Abbiamo parlato dello Spirito Santo, abbiamo parlato degli interventi dello Spirito Santo, abbiamo sviscerato un attimino per cercare di conoscere meglio questa persona. E oggi avevamo promesso la settimana scorsa che, se fosse stato possibile, ovviamente per il dottor Sgrò, avremmo continuato su questa scia, e quindi parlando dello Spirito Santo, in quanto non si può parlare di questo argomento in un'unica puntata, ma sicuramente riprenderemo anche più in là. Abbiamo ripreso subito in continuazione della prima, proprio perché non siamo riusciti a toccare molto. Abbiamo parlato di tanto, ma avevo delle domande che mi sono rimaste sulla punta della lingua, e quindi oggi continueremo a parlare di questo argomento dello Spirito Santo. Prima di farvi sentire la voce del dottor Luigi Sgrò, vi voglio ricordare i numeri di telefono. Vi voglio dire che se volete telefonare, volete chiedere qualcosa, volete comunque avere dei chiarimenti, avete dei dubbi e volete conoscere meglio, potete farlo, potete telefonare, noi vi daremo le risposte. Se non riusciamo a darvele in diretta nella giornata di oggi, vi chiameremo personalmente, vi chiamerò io, vi può chiamare sicuramente anche Luigi, è molto disponibile. E vi voglio ricordare i numeri di telefono, che sono 199 44 14 24, ve lo ripeto, 199 44 14 24, il costo è di 10 centesimi al minuto, non al secondo. Potete anche lasciare i vostri dati e poi vi richiamiamo. Se volete mandare degli sms, dei messaggi, il numero è 333 6809 651. Se volete invece ascoltarci oppure mandarci un'email, ascoltarci ovviamente in internet, e potete farlo sicuramente, ma se volete inviare un'email, il nostro indirizzo è diretta@crc.fm. ed ora penso che sia già in diretta con noi Luigi. Sei con noi?
Eccomi qua.
Buongiorno.
Non piove, ma il tempo è uggioso.
Ecco, a Torino non piove, qui piove e lì non piove, quindi
e qui abbiamo, che piova.
Diamo da testare proprio il tempo ai nostri ascoltatori.
Io attraverso CRC faccio la danza della pioggia tutte le volte.
Perché voi volete la pioggia, c'è la polvere.
Un pochettino per togliervi un po' di polvere.
Però avete avuto la neve.
Sì.
Avete le Olimpiadi.
Olimpiadi alla grande.
Alla grande, quindi quando ci sono le Olimpiadi potete anche accontentarvi di un tempo non quello che voi desiderate, insomma.
Sì, no, no, perché vada tutto bene anche per questi ragazzi che gareggiano.
Che sono molto ospiti, belle. Torino è sulla bocca di tutti.
Ma in effetti è stata una bellissima esperienza.
Sì.
Veramente, pensavo molto peggio, ma anche la circolazione.
Si circola?
Ha dei rallentamenti in certe ore di punta soprattutto, ma non è così caotica come pensavo.
Come non male, questa è una bella notizia. No. Non è che non vedete l'ora che finiscano. No.
Però il clima e il carattere torinese ha già spento alcuni entusiasmi.
Sì?
Sì, si vive già sull'onda del sabato del villaggio. Siamo molto leopardiani a Torino.
Ho capito. E va bene, dette tutte queste cose, ovviamente, quindi abbiamo messo al corrente anche di queste situazioni i nostri ascoltatori. Ho detto che parleremo ancora, quindi per la seconda volta, la seconda puntata, perché in effetti non abbiamo mai trattato noi in questa trasmissione, in quest'ora, questo tema. Parleremo ancora di Spirito Santo, delle rivelazioni, di come si può comprendere meglio, di come si può conoscere meglio questa persona. Infatti, ti volevo chiedere questo. La settimana scorsa abbiamo proprio sviscerato alcune domande, Luigi. Abbiamo parlato se lo Spirito Santo è una persona, e tu infatti hai detto che è una persona. Anche nella Chiesa Cattolica si parla molto di Trinità, no?
Certo.
Padre, Figlio, Spirito Santo.
Esatto.
Ecco, fanno anche il segno della croce ricordando queste tre persone, giusto?
Esatto.
Ecco. E eventualmente possiamo riprendere un attimino su questa figura della Trinità?
Come no?
Ecco, proprio per dare un po' di...
D'altra parte, parlare dello Spirito Santo senza inserirlo in questo termine più ampio e non biblico, tra l'altro, della Trinità,
sì,
perché è vissuto così, come Trinità, questo termine sul quale ci siamo accordati, dai cristiani.
Sì.
Però in realtà Trinità non compare mai nella Bibbia.
Infatti, non compare mai, e quindi ecco che...
Però vedi, l'unione,
c'è un po' di confusione.
L'indissolubilità di questi tre personaggi che sono poi rappresentati in uno solo.
Esatto. Esatto,
però hanno tutti e tre,
Luigi,
la stessa sostanza,
ecco,
soprattutto.
Ecco, scusati, non voglio interromperti.
No, no.
Mette un attimino di confusione questa cosa per tante persone, anche con le quali così abbiamo avuto modo di scambiare un attimino, no? Perché in effetti noi la settimana scorsa abbiamo detto che è una persona, e ovviamente per tante persone non è così. Ovviamente in tanti momenti si sente proprio che parlando hanno un po', vacillano un po' per la comprensione della Trinità, nel dire: ma sono tre persone separate, è uno solo, quello che stavi dicendo tu.
Sono tre dei.
Esattamente, quindi ecco, una chiarificazione su questo ci sta.
Beh, insomma, le linee di interpretazione sulla deità sono queste: o Dio uno e trino,
sì,
che è il classico, come viene presentato,
certo,
come in realtà ce lo presenta la parola di Dio, la scrittura,
sì,
qui non c'entrano i cattolici o gli evangelici, ma la scrittura ci parla di un Dio uno e trino, e poi vedremo se vogliamo approfondire il problema della Trinità, ma non credo sia il caso adesso,
no, certo,
di parlarne, però possiamo accennare a questo.
Sì.
Poi c'è il fatto di parlare di un padre, di un figlio e di una forza, non più di un personaggio, ma di una forza attiva. Queste alcune eresie dicono questo,
certo,
perché non corrisponde assolutamente al concetto biblico dello Spirito Santo.
Mm-hmm.
E poi addirittura di tre dei completamente diversi, in cui il figlio è un dio oppure è un personaggio, addirittura come viene giudicato da altri monoteismi, come un profeta o qualcuno che è passato di qui, come è stato, non so, Elia, Eliseo o qualcun altro, un taumaturgo, bravo, niente di più. Quindi si sminuisce la figura divina del Cristo anche.
Certo, certo, certo.
Però nella parola di Dio, tra le domande insolute dell'altra volta, c'era scritto: lo Spirito Santo da quanto tempo agisce?
Esattamente.
È dal versetto numero 2 della Genesi, cioè
certo,
del primo libro della Bibbia.
Certo.
La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle,
certo,
acque.
Certo, certo.
Poi Dio disse: sia la luce, e luce fu.
Certo. Prima di ogni cosa c'era lo Spirito
Prima
Santo,
di tutto
lo Spirito
c'era lo
di
spirito.
Dio, certo, certo. Sì, però con l'andare del tempo, adesso entriamo un attimino in un altro magari argomento così, molto probabilmente ci sono state varie interpretazioni dello Spirito Santo, no? Ci sono state varie interpretazioni delle sue azioni, delle sue dispensazioni, di come agisce, delle persone ovviamente che dicono di essere, poi vogliamo sviscerare, adesso stavo andando un pochettino avanti, forse troppo, di essere ripieni di Spirito Santo e così via. Allora, io ti farei questa domanda, visto che tu sei una persona molto preparata su questo.
Mica tanto, vabbè.
Possiamo comprendere, parlare un attimino delle dispensazioni dello Spirito Santo, di quello che lui dispensa, di quello che lui dà, di come...
Sì, ma questo termine dispensazione ha un significato anche diverso, no? Si parla di dispensazionalismo, di dispensazione di periodi ben definiti, ben separati anche dagli altri, che comunicano gli uni con gli altri attraverso un sottilissimo filo di congiunzione. Noi possiamo dire che se nell'Antico Testamento primeggia Geova, Dio, nei Vangeli primeggia la persona di Gesù, e diciamo così, dagli Atti in avanti, cioè nel periodo della Chiesa, primeggia lo Spirito Santo. Sono tre periodi definiti da un primato particolare, e sappiamo perché primeggia lo Spirito Santo dall'elevazione di Gesù in avanti, cioè dalla Pentecoste in avanti, perché lui è il legale rappresentante di Gesù sulla terra. È il suo vicario ufficiale. Vicario non è una parola attribuibile a un'altra persona. Il vicario di Cristo è solo lo Spirito Santo. E questo noi dobbiamo mettercelo ben chiaro nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è Gesù che ci trasmette ciò che il Padre vuole che ci trasmetta. Quindi lo Spirito Santo ha ispirato i libri, ha ispirato la parola di Dio, ispira noi, ci sostiene, ci guarda, ci illumina, soprattutto poi vedremo anche delle azioni particolari. E non è possibile inquadrare lo Spirito Santo in un periodo dispensazionale. Cioè che lui primeggi adesso è un conto, ma che ci sia la dispensazione dello Spirito Santo, no. Perché sennò chiuderemo l'attività dello Spirito. Vediamo al versetto 2 di Genesi che lo Spirito era attivo già sul creato.
Certo.
E lo vedremo alla fine, quando c'è l'invocazione, vieni Signore Gesù, vieni, lo Spirito dice, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che dalla prima all'ultima parola della Bibbia, lo Spirito Santo è sempre presente, sempre attivo.
Ecco.
Ed è il mezzo di comunicazione.
Certo.
L'unico guaio, forse l'abbiamo detto la volta scorsa, che l'iconografia dello Spirito Santo è talmente inesistente che è difficile da credere che sia una persona.
Certo.
D'altra parte anche Dio, non è che vediamo quei barboni che fanno i pittori, questo
certo,
è Dio, insomma in realtà Dio non si può rappresentare.
Infatti.
Oltretutto il secondo comandamento, che è stato un ambiente cattolico tolto, direi che il secondo comandamento proibisce proprio questa raffigurazione umana, l'iconografia.
Certo.
Quindi noi abbiamo dello Spirito Santo un'idea un po' vaga.
Certo.
Gesù è più facile crederlo, perché oltretutto è un personaggio anche storico, volendo. Quindi Gesù era un uomo, è nato, era un bel bambino, poi chi ci mette gli occhi azzurri, chi gli le fa neri profondi, chi fa i capelli biondi, chi li fa castani, ma comunque abbiamo una rappresentazione in quanto uomo.
Certo.
Allo Spirito Santo, possiamo dire che si è presentato in forma di colomba un giorno.
Infatti.
Un altro giorno è arrivato come fiamme di fuoco.
Fuoco, certo.
È arrivato come un vento,
come
una musica, a tanti modi, ma sono modi di presentarsi a noi a seconda dell'occasione.
Dell'occasione, certo. Ma ci sono delle funzioni o delle attività differenti o dei doni diversi, ovviamente, dello Spirito Santo? Ad esempio, si sente parlare, no? Io ho questo dono, l'altro fratello ha un altro dono. Ovviamente in tanti, diciamo, assemblee si sente dire, ovviamente ognuno di noi ha dei doni, ma dobbiamo svilupparli, tirarli fuori, li tenete assopiti, quindi non li usate. Come si fa a capire
questo?
Dunque,
su questo, certo, bisogna fare un po' di chiarezza, per quanto in trasmissione adesso, col tempo che abbiamo, più che fare uno studio diamo degli input.
Sì, ma diciamo ad esempio le attività diverse o i doni diversi dello Spirito
Santo.
Allora,
intanto io partirei proprio dalla chiusura della volta scorsa, no?
Sì.
Che lo Spirito Santo intanto è chiamato Dio proprio nel libro degli Atti al capitolo 5, versetti 4 e 5. Quindi Dio è una persona e come tale di volta in volta ha degli attributi diversi. Ricordiamoli velocemente.
Sì.
Dunque, è consolatore lo Spirito Santo, è una guida, è un maestro, è un avvocato che investiga, conosce, parla, rivela, testimonia, convince, comanda, contende. Tutte queste qui sono tutte qualità dello Spirito Santo. Muove, aiuta, guida, rigenera, santifica, vivifica, ispira, intercede, dirige, edifica la Chiesa, opera miracoli, risuscita i morti, sospira, controlla. Ma questa è una grande personalità.
Certo.
Non è una soltanto certo. Una forza attiva di Dio, o un'influenza, o un attributo di Dio, è una personalità.
Certo.
E questo è bene sottolinearlo per andare poi a parlare giustamente di quella che tu mi hai detto, quali sono le funzioni.
Sì.
Le funzioni intanto è di creare dei frutti, ma soprattutto la primissima funzione, diciamo quella più importante, che questa terza persona della Trinità convince l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio, portandolo soprattutto a Gesù. Questo serve perché l'uomo possa tornare a Gesù, possa tornare poi tramite Gesù a Dio e quindi ripristinare la situazione dell'Eden, dove non c'era una separazione fra Dio e l'uomo dovuta al peccato e alla disubbidienza. Quindi il convince di peccato, di giustizia e di giudizio.
Okay.
Per chi volesse andare a cercare il significato di questo versetto è Giovanni 16, versetto 8.
Ok.
E così si evidenzia anche l'azione della Trinità per la salvezza dell'uomo. Prima di tutto la denuncia del peccato, l'innalzamento e l'affermazione della giustizia di Dio e l'esistenza di un giudizio per chi accetta o chi non accetta. L'opera dello Spirito Santo è specificatamente quella descritta in Giovanni 14:26. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto.
Ok, questo è sicuramente, molto probabilmente in tanti casi diventa forse difficile interpretare i versetti, no?
Certamente.
Ovviamente, o perlomeno tanti danno, siccome hanno comunque una visualizzazione, hanno comunque ormai creato il loro credo, comunque molto probabilmente nella lettura del versetto non vanno proprio a cercare, a sviscerare, ad interpretarlo come andrebbe interpretato, perché
sennò
non ci sarebbe così tanta confusione. Molto probabilmente
perché,
dimmi
però lo dico anche perché qualcuno continua a dire che lo Spirito Santo rivela nuove dottrine,
sì,
o inventa nuove dottrine, ma c'è scritto da parte di Gesù che non parlerà mai di suo.
Certo.
Parla delle cose che il Padre ha detto, quelle che il Padre ha sentito, e noi queste cose le abbiamo nella Scrittura.
Certo, certo. Sì,
quindi
sì.
Volta in volta, personalmente, ognuno può ricevere delle rivelazioni da parte dello Spirito, ma queste non possono essere una dottrina universale.
Certo.
Perché sennò diventano i frutti della carnalità. Tu sai molto bene l'uomo come è fatto.
Certo, certo.
È anche valido a inventarsi le cose,
infatti,
pro domo sua.
Sì, 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 ma indubbiamente, perché si sentono comunque di tutto e di più. Poi troviamo ovviamente tante persone, no, che non credono che lo Spirito Santo possa agire ancora tramite noi, tramite le persone oggi, perché ovviamente loro dicono che questi fatti così clamorosi, o comunque tutto questo, queste manifestazioni accadevano solamente al tempo degli apostoli. Cioè,
questa è un'altra falsità che purtroppo si sente a tutti i livelli, la senti anche, diciamo così, sia in ambiente un po' cattolico, un po' evangelico, un po' in certi ambienti.
Certo.
No? I quali dicono: è impossibile dire che lo Spirito Santo è in noi, visto che ci sono delle limitazioni limitate al periodo apostolico.
Certo.
Allora, i miracoli, i prodigi erano cose utili per quel periodo.
Certo.
Più dall'era apostolica,
certo,
dal 100 in avanti, facciamo 100-101,
sì,
poi
sì,
lì bisogna mettersi
d'accordo. Certo.
Lo Spirito Santo non agisce
più. Ha smesso di agire, certo.
E poi non trovi un versetto soltanto che possa suffragare il fatto che lo Spirito Santo sia relegato a 100 anni della storia della Chiesa e basta.
certo,
o a 80, perché poi dobbiamo stabilire bene i tempi.
I tempi, certo.
Quindi,
certo,
da quale periodo in avanti i miracoli non sono più miracoli dello Spirito Santo? In realtà, quello che è stato detto da un giornalista che ha intervistato un caro fratello, un ingegnere, un amico mio carissimo, tra l'altro uno studioso di archeologia, il quale dopo una lunga intervista sulle sue origini cristiane, eccetera, eccetera, e dove lui ha poi fondato un risveglio personale, mm-hmm, lui spiegava come lo Spirito Santo si agiva, però non entrava in una attività viva dello Spirito Santo paragonabile a quella apostolica, no? Il giornalista scrive il giorno dopo sul suo giornale, dice: questi signori amano il Padre, riconoscono il Figlio e hanno paura dello Spirito Santo. Un laico, eh?
Sì, 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 indubbiamente.
Quindi,
certo,
in questo gruppo c'è gente che veramente ha paura di rilasciare se stessi allo Spirito.
Allo Spirito, certo.
Perché dice: ah, questo è spettacolo, questo turba, se dici un amen di più. Cioè, ma chissà perché ha detto amen, ma perché lo Spirito in quel momento mi ha detto di approvare la preghiera di Elia in una chiesa.
Certo, certo.
E dico amen e lo dico forte, lo dico piano, dipende anche dalla mia situazione spirituale.
Spirituale, certo, dallo stato d'animo, dalle esperienze che sta vivendo in quel momento, dalle delusioni piuttosto che delle situazioni familiari. Purtroppo ci sono veramente molte, molte controversie. Comunque,
ma di contro abbiamo gli altri che dicono, sì, che se è vero che tu, certo, hai lo Spirito Santo, devi per forza manifestare
in qualche modo
che hai lo Spirito Santo. Certo, e non, certo, parlano del frutto dello Spirito come è scritto in Galati 5,
certo,
che è bellissimo. Il frutto dello Spirito è pace, eccetera, eccetera. Poi se voi lo leggiamo, se no lo sappiamo quasi tutti a memoria, no?
Certo.
Non parlano quasi esclusivamente del dono o della manifestazione, del parlare in lingua.
Certo, noi vogliamo toccare questo argomento, infatti volevo proprio chiederti queste cose, magari nella seconda parte, perché sono le 11:27, vogliamo mandare, sì, sì, come vola il tempo, incredibile, vogliamo mandare un bellissimo brano musicale della TD Band, non so ovviamente quale, non importa, a sorpresa, perché ha già programmato tutto il nostro tecnico, e poi ovviamente continueremo a parlare di Spirito Santo nella seconda parte, sempre con il dottor Luigi Sgro. E vi ricordo i numeri di telefono, se volete telefonare intanto, il numero è 199 44 14 24, se volete mandare dei messaggi il numero è 333 68 09 651, potete chiamare anche in questi momenti di pausa e poi possiamo rispondere alle vostre domande. A dopo. And at the end, I'll see you. Ed eccoci qua, siamo tornati. Stavo dicendo con il nostro tecnico che il tempo vola. Quando è piacevole parlare con una persona, quando è piacevole ascoltare una musica, il tempo vola. Non so se Luigi è già con noi o sta bevendo un bicchiere d'acqua.
Io sono pronto.
Ah, sei pronto. Il dottor Sgro è pronto.
Stavo pensando alla traduzione di questo canto, l'ultima parte dice Signore ti prego per oggi e per il resto della mia vita, vivi nel mio cuore. Rimani, ti prego, rimani per sempre, fino a quando in quel luogo senza tempo ci troveremo faccia a faccia e rimarremo abbracciati.
È bellissimo, eh? Puoi dire il titolo di questo brano?
For Always.
Bello.
Per sempre.
Per sempre, così le persone ovviamente non so, possono ricercarlo, possono chiedere, richiedere, magari telefonano qui, poi ti facciamo sapere.
Un bellissimo gospel che mi è sempre piaciuto molto.
Bello, poi le parole sono bellissime comunque. Ok, riprendiamo
dunque,
la nostra trasmissione.
La nostra concione.
Ecco, stiamo parlando di Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo. Per le persone che si fossero appena messi in contatto, siamo alla seconda puntata. Andiamo a puntate, ovviamente. Abbiamo già parlato la settimana scorsa, ne stiamo riparlando oggi e poi riprenderemo, vi diremo quando, per conoscere meglio questa persona dello Spirito Santo. Allora, in chiusura della prima parte, ovviamente, qualche minuto fa stavamo toccando il fatto che le persone, proprio per fare un piccolo riepilogo, tante persone dicono che oggi non si possono più avere queste manifestazioni, ovviamente non possiamo più gustare dello Spirito Santo, della sua presenza, perché era qualcosa che accadeva al tempo degli apostoli. E ovviamente tu hai dato, se vuoi ridare la tua risposta.
Circa il fatto che insomma non ha nessun significato,
esatto,
perché lo Spirito Santo agisce dall'inizio alla fine della rivelazione, ecco, di Dio, che è la Bibbia, e continuerà nell'eternità, perché fa parte di questa magnifica Trinità,
certo,
che è Dio, che si presenta come Spirito Santo e come figlio che si immola per la nostra salvezza.
Esattamente, così per le persone che magari si fossero appena messe in contatto. E poi d'altra parte la domanda, diciamo in contrasto, è che tante altre persone invece credono fermamente nelle manifestazioni dello Spirito Santo, ma devono avere dei segni tangibili per riconoscere.
E si riferiscono soprattutto al parlare in lingue.
Certo.
E lo definiscono un segno quasi indispensabile perché tu possa dire che hai ricevuto lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo.
Allora ci sono delle contraddizioni enormi in questa, sì, in questa situazione. Se è lo Spirito Santo che mi ha convinto di peccato, giustizia e giudizio, permettendomi di comprendere e afferrare l'offerta,
certo,
del Cristo, io oggi ho la salvezza e sono figlio di Dio, punto e basta. E dice che quando si è figli di Dio, Giovanni 16,13, lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma vi annuncerà le cose a venire.
Certo.
L'opera dello Spirito Santo nella persona è fondamentale non solo per il cammino, ma anche per il comportamento spirituale. Ora, dire che noi dobbiamo prima credere nel Signore Gesù, poi è biblico, abbiamo ricevuto il dono, il battesimo dello Spirito Santo quando abbiamo fatto una confessione. Poi lo Spirito Santo che noi abbiamo ricevuto al momento della nostra conversione ha bisogno di una seconda conferma o seconda manifestazione. A me sembra proprio una contraddizione. Lo Spirito Santo ce l'hai o non ce l'hai? Si manifesta con la tua conversione perché ti ha convinto di peccato, di giustizia, eccetera, eccetera, e poi improvvisamente nasce questa necessità di avere una manifestazione, e ripeto, e soprattutto quello del parlare in lingue, senza pensare ai frutti, e poi oltretutto si forza la mano perché tu devi parlare in lingue, quindi è una conquista tua. Ora, la glossolalia, il cosiddetto parlare in lingue sconosciute, perché parlare in lingue conosciute dicono, ma questo qui ha studiato di notte e sa bene le lingue, è stato all'estero e va bene. Però io conosco dei fratelli che all'estero è venuto a mancare il traduttore, questi hanno parlato, convinti a parlare in italiano, gli altri sono stati convinti di capire la loro lingua.
Scusa, non ho capito bene questa tua affermazione. Allora, dei fratelli...
Io conosco dei fratelli che all'estero, fratelli italiani, all'estero, e dovevano parlare, uno in Spagna, tanto per cominciare, e l'altro in Francia. Dovevano parlare
in quella lingua,
a un pubblico e viene a mancare il traduttore in tutti e due i casi per problemi contingenti. Questo a un certo punto, sollecitato da chi lo aveva invitato, gli dicono, ma parla come puoi, dici qualcosa, insomma. Questa parte va su e tutti e due hanno parlato benissimo, sono stati applauditi alla fine nel senso di dire, hai parlato il miglior spagnolo e l'altro il miglior francese che si abbia mai sentito. Ora, loro erano convinti di essersi espressi in italiano, specie quello che ha parlato in Spagna. Quello in francese dice che si è sentito proprio che parlava il francese in un modo... speciale, no? Però queste sono manifestazioni dello Spirito Santo, alleluia, che ben vengano, perché la necessità era quella, ma queste sono anche lingue conosciute. Ma il problema dove si punta il dito, hai ricevuto lo Spirito Santo, è delle lingue sconosciute, cioè di quei farfugliamenti che onestamente non hanno un grosso significato, a meno che ci sia un traduttore, ma queste sono ancora altre situazioni. Ma la glossolalia è un fenomeno che non ci arriva dal cristianesimo, ma ci arriva dal paganesimo e dallo spiritismo, e che è rarissimamente biblico, ha delle connotazioni ben precise che ci vengono dalla parola di Dio. Ma la glossolalia è un fenomeno che risale ai vari oracoli, l'oracolo di Delfo, eccetera, eccetera, quindi è un fenomeno che ci arriva dal paganesimo. E anche in campo spiritistico esiste questa forma di espressione. Allora, io non sono contro la glossolalia ispirata dallo Spirito Santo, però dobbiamo fare un distinguo e soprattutto non tocca a noi forzare la mano perché ci sia questa manifestazione.
Ma infatti...
perché sennò è un manufatto nostro,
ma...
è una manipolazione nostra.
Ma la cosa eventualmente che fanno è proprio creare delle situazioni di preghiera ovviamente molto intensi e quindi a rotazione, proprio perché magari questa persona o qualche persona, più persone, desiderano ricevere proprio questo, lo chiamano, dopo ne parliamo un attimino del battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo, però desiderano proprio ricevere questo dono delle lingue, e quindi ovviamente i fratelli attorno che pregano proprio perché gli venga dato questo dono, quindi viene richiesto, e sono convinti proprio che debba essere richiesto a Dio per ottenere questo.
Vedi, lì è una forzatura di ordine psicologico, ma poi soprattutto c'è un po' di plagio, parliamoci chiaro. Quando tu cominci a ripetere la stessa cosa 50 volte. È la tecnica del plagio psicologico, fin quando questo qui parte per la tangente e pronuncia delle cose anche sconnesse, e tutti dicono, beh, questo
ha parlato in lingue, sì.
Ma
sì.
Se questa dovesse essere la seconda esperienza che ti conferma che sei battezzato dallo Spirito Santo, io direi che non ci siamo con tutta la scrittura. Paolo in Romani 8:9 dice chiaramente che tutti coloro che appartengono a Cristo hanno ricevuto lo Spirito, come poi ripete ancora in Efesi 4, versetti 4 e 7 mi pare.
Sì.
Ma allora i credenti sono stati battezzati tutti in Lui? Esiste una parte di credenti che risponde negativamente e che considera il battesimo dello Spirito Santo una seconda tappa della vita cristiana, negando l'evidenza.
Certo.
Se il battesimo dello Spirito Santo effettivamente consiste in un'esperienza diversa dalla conversione, noi dovremmo ricercarla per beneficiare di tutto ciò che Dio ha riservato per noi.
Certo.
Se invece il battesimo dello Spirito si riferisce alla nostra nuova nascita, noi ci troviamo già al momento della conversione in possesso di tutte le benedizioni e le qualifiche che servono per condurre una vita vittoriosa e per poter servire efficacemente il Signore. A patto che lo si voglia fare.
Certo. E comunque purtroppo noi non possiamo ovviamente cambiare determinate cose, non possiamo assolutamente...
No, noi stiamo esprimendo
il nostro pensiero, ovviamente, certo.
Come altri esprimeranno
loro,
certo.
Però è ovvio, no, che dovrebbe far riflettere un attimino, perché... come tu dicevi poco fa, se una persona si esprime in lingue diverse dove c'è un'interpretazione, sicuramente è diverso questo concetto, ma nel momento...
Ma non ti turba, anzi ti edifica.
Certo.
E io
certo.
Questa esperienza l'ho vissuta.
Certo.
Dove in piena assemblea uno parlava in lingua, una donna, un uomo,
certo.
E c'era improvvisamente chi lo traduceva.
Certo.
E se vuoi sottolineare anche la mia diffidenza, alcune parole che venivano ben scandite, per esempio cinque volte sentivi lo stesso termine,
sì.
Cinque volte sentivi nella traduzione un termine che corrispondeva,
quindi
c'era una corrispondenza, certo, nella traduzione,
certo,
non
certo.
È che erano proprio buttate così,
che erano buttate così.
Certo, bisogna stare molto attenti a queste cose, quindi
certo.
Io le prime volte ci stavo attento, poi dopo mi edificava veramente.
Sì.
Signore, perdonerà la mia diffidenza, ma chiaramente non devo credere a tutti gli spiriti.
Ovviamente, ma infatti se il Signore legge nel nostro cuore comprende anche la diffidenza che possiamo avere in determinate situazioni, soprattutto quando invece sentiamo delle persone che sempre, costantemente, ogni volta parlano nello stesso modo, quindi il loro parlare in lingue sono sempre le stesse cose, immediatamente non c'è nessuna interpretazione, ma loro continuano a parlare, a dire queste stesse cose, e queste sono le nostre diffidenze, ecco, sempre chiedendo perdono al Signore, ovviamente, se
certo.
Siamo così. E va bene, comunque, parliamo, visto che, allora, 11:44, riusciamo sicuramente a sviscerare qualche altra cosa importante, ad esempio, ci sono delle opere dello Spirito, abbiamo toccato forse un po' già le opere dello Spirito, quindi ovviamente, ma c'è qualcosa che non abbiamo detto forse che tu hai ancora in cuore di dover dire?
Direi che meriterebbe poi una trasmissione a parte i doni dello Spirito Santo.
Sì, forse quella merita una trasmissione a parte.
Perché sono tanti e varrebbe nominarli uno a uno e
certo.
Magari vederci qualcosa di buono.
Certo.
Io batterei ancora un attimino, se tu mi permetti,
sì.
Un attimino, è sempre sbagliato dirlo,
no,
per
no.
Un attimo.
Sì.
Batterei sul battesimo dello Spirito e il battesimo nello Spirito, su
sì.
Cui alcuni fanno delle differenze.
Certo.
Che secondo me è un inganno del cattivo uso della lingua italiana.
Mm-hmm. Sì.
Dobbiamo fare attenzione.
Mi sono interrotta un attimo, mi devi scusare, mi è andata via perché è arrivata un messaggio dove ovviamente ci chiedono qualcosa. Poi comunque prendiamo il tempo per parlare proprio del battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo. Allora, chiedono, ognuno di noi deve avere tutti i doni dello Spirito Santo oppure è sufficiente avere un dono per dichiarare di essere ripieni di Spirito Santo?
Allora, la risposta la possiamo dare subito, no?
Sì, subito, perché se ce l'ascoltate.
Allora, grazie intanto per la domanda, perché è molto bella. Dunque, per essere ripieni dello Spirito Santo non è obbligatorio avere dei doni, ma è obbligatorio arrendersi completamente allo Spirito Santo, perché l'essere ripieni dello Spirito Santo non vuol dire che hai più Spirito Santo o meno Spirito Santo di un'altra persona. Lo Spirito Santo, essendo una persona, o ce l'hai o non ce l'hai.
Certo.
E quanto lo Spirito Santo può fare in te. Tu sarai ripieno quando non avrai assolutamente dei compartimenti stagni o delle riserve tue personali, dove non vuoi che lo Spirito Santo entri. Certo. Questo sia in modo cosciente sia in modo incosciente, perché molte volte nel subconscio noi teniamo chiuse delle porte.
Certo.
Allora, la pienezza dello Spirito Santo dipende esclusivamente da noi.
Certo.
Nel momento in cui siamo ripieni di Spirito Santo, noi possiamo con potenza manifestare qualsiasi dono egli ci abbia elargito. Non dobbiamo per forza averli tutti, possiamo averne uno, possiamo averne due, possiamo averli sempre, possiamo averli solo in determinate occasioni della nostra vita.
Invece qui, subito per dare una risposta, è successo di qualcuno che ha manifestato dei doni dello Spirito Santo, poi per un periodo non ha più avuto queste manifestazioni, e allora ti dico quelli che sono stati i commenti: in questo periodo, non avendo più queste manifestazioni, si è allontanato, è ovvio, sta peccando e non ha più queste manifestazioni. Dobbiamo pregare per lui perché ovviamente ritorni ad essere pieno di Spirito Santo. Ci dai un chiarimento anche su questo?
Ma questo è
detto
un po'...
che non...
Ma non ci siamo.
Infatti.
Ma non ci siamo assolutamente, perché se questa persona ha avuto una manifestazione in un momento di pienezza,
certo,
in cui veramente il Signore attraverso lo Spirito Santo ti possedeva completamente e avere un bicchiere d'acqua trasparente al sole davanti al Signore, non c'era nulla che di nascosto, e lo Spirito poteva agire indisturbato, non è detto che se ha agito oggi, ti ha dato per esempio il dono delle guarigioni, hai pregato, hai visto un malato guarire.
Perfetto.
Alleluia.
Sì.
Poi non so, si è ripetuto lo stesso dono domani, si è ripetuto in un'altra forma un altro dono, per esempio quello di profezia o di interpretazione, e poi per un tempo lo Spirito Santo non agisce, non è detto che tu non abbia più lo Spirito Santo, ma scherziamo?
Non scherziamo.
Ma scherziamo? Intanto rivedi se tu hai nella tua vita fatto qualcosetta che magari ha offeso lo Spirito, lo ha contristato,
certo,
e parla di meno attraverso di te. Prima di tutto la base è sempre andare a grattare bene nei nostri nascondigli, nella nostra coscienza. E poi soprattutto, se la nostra fede è sincera, non possiamo dire, come dire, Dio mi ha abbandonato.
Certo.
Ma possiamo dire questo? Dio ci fa una promessa che nessuno ci rapirà dalle sue mani finché ci vogliamo stare. Certo che se io per un certo periodo ho manifestato un dono dello Spirito, poi improvvisamente questo dono non si manifesta più, questo dono diventa assente nella mia vita, a maggior ragione non mi devo scoraggiare, ma dire: Signore, perché?
Certo.
O Signore, usami diversamente.
Certo.
Ma se la mia vita di comunione col Signore è intensa, non ha importanza quale dono e per quanto io l'ho esercitato.
Certo, certo.
Ma non devo assolutamente vivere nel peccato. Perché se io oggi vivo nel peccato perché non ho più avuto certe manifestazioni spirituali, mi sembra di tornare ad Anania e Safira.
Certo, sì.
Insomma, io servo il Signore solo se ho la potenza di Dio che si manifesta. Probabilmente il peccato sta in questo, che io, beneficiato da un dono dello Spirito ben manifestato, mi sono inorgoglito, ho detto: Signore, se me lo togli non sei più con me.
Certo, sì, ma indubbiamente, come tu dicevi prima, se ovviamente lo Spirito Santo o ce l'hai o non ce l'hai, che poi si manifesti in più doni o uno solo e solo in determinati momenti, dipendendo dalle circostanze o meno, ovviamente andiamo a vedere noi stessi, come tu hai detto poco fa, possiamo contristare lo Spirito, possiamo avere un momento, non lo so, magari...
Ma possiamo arrivare a spegnerlo,
Certo, certo, certo.
Le cinque vergini, poco furbe, lo hanno spento lo Spirito Santo, se vogliamo dare un'interpretazione allegorica a quel fatto.
Certo, certo. comunque lo Spirito Santo è, cioè, per un momento è, diciamo, assopito, diciamo
contristato,
però ovviamente è dentro di noi. Questa è stata la tua risposta anche in merito alla domanda fatta dalla nostra o nostro ascoltatore, giusto? Quindi per ripetere un attimino, i doni non è necessario averli tutti, ovviamente
non è indispensabile avere sempre gli stessi doni,
sì. E comunque essere ripieni di Spirito Santo non vuol dire avere tutti i doni, ok?
Assolutamente.
Ecco, per rispondere...
essere ripieni di Spirito Santo vuol dire godere di una comunione col Signore. Speciale.
Ok.
È una gioia talmente intima che ti fa poi salire su un pulpito, ti fa parlare per la strada,
certo,
o ti fa comunicare con gli altri,
certo,
al punto che qualcuno dirà: si vede che è stato col Signore.
Ecco, si vede che è diverso, si vede che è qualcosa di speciale.
Quando lo dicono gli altri soprattutto.
Sì, e che
non
magari...
quando lo dici tu.
Esatto, e che ti vengono a chiedere che cos'hai di speciale. Ecco, condividi con me quello che hai di speciale, che sei sempre così felice, così contento, così raggiante. Dimmi che cosa c'è che io non ho. Questo è bello. Parliamo un attimino della differenza del battesimo dello Spirito Santo o nello Spirito Santo. C'è una differenza?
Nella parola di Dio alcuni termini diventano un po' equivoci. Per esempio, pentitevi, molte volte è stato tradotto fate penitenza. Presbiteri o anziani è stato tradotto in preti. Mistero, sacramento. Ma se vai avanti così, ce ne sono molte cose,
certo,
e molte dottrine poi sono state inventate su mistificazioni
di linguaggio. Certo.
Ma non bastasse a confondere tutte le idee su questo soggetto, ci sono poi coloro che puntualizzano sul battesimo dello Spirito Santo e battesimo nello Spirito, secondo Atti 1.5. Poi c'è scritto anche battezzati in Cristo, Galati 3.27, battezzati nella sua morte, Romani 6, e tanti altri termini simili, e si identificano con momenti e reazioni diverse. A questo punto dobbiamo dire che nella parola di Dio c'è una Babele spaventosa, altro che il Vangelo adatto ai piccoli fanciulli.
Certo, certo.
Possiamo diventare pericolosi.
Noi abbiamo 4 minuti, eh?
Sì, ma sì, per dire questo, insomma.
Ok.
Adesso, poi intanto sappiamo che abbiamo altre trasmissioni.
Certo, questo è vero, ma era
ho buttato l'ancora al di là della cortina.
Sì, per metterti al corrente, magari tu non guardi l'orologio.
No, ce l'ho proprio davanti.
Ecco, abbiamo 4 minuti.
Tra l'altro io lo porto avanti di 5 minuti.
Quindi. Ah, allora siamo a posto. Okay.
L'espressione battesimo dello Spirito Santo, quando Gesù dice voi riceverete lo Spirito Santo, nonostante abbia scatenato polemiche e discussioni fino a giungere a delle divisioni, si trova in un solo testo di Prima Corinti 12. Generalmente si parla di battezzare con lo Spirito, battezzato con lo Spirito, non battezzato dallo Spirito.
Dallo Spirito.
Il battesimo dello Spirito Santo una sola volta, Prima Corinti 12, poi è sempre battezzati con lo Spirito. Ora, poi il termine battezzare vuol dire immergere, quindi vuol dire essere immersi dentro lo Spirito Santo. Quando noi siamo battezzati in Cristo, come è scritto, siamo immersi in Gesù. Sì. Quando siamo battezzati nella sua morte, così dice la Scrittura, siamo immersi in quella morte santificante per noi e riconcilianti con Dio. Quindi essere battezzati nello Spirito o con lo Spirito, secondo me è soltanto una questione, proprio nessuno mi convincerà del contrario, soltanto di dialettica comune, proprio di non aver capito l'italiano, ecco.
Certo,
perché
certo,
non esiste questa seconda esperienza, perché poi Gesù dice stesso, Giovanni dice Gesù vi battezzerà egli stesso con lo Spirito Santo e col fuoco.
Certo.
Vedete, è una questione anche di lingua, di ora dire sono stato battezzato nello Spirito, secondo me è una cacofonia addirittura. Il battesimo di Spirito Santo ci rigenera nel corpo di Gesù. Per mezzo del battesimo l'uomo che era già separato è immerso in Gesù lavato, santificato, glorificato con lui,
certo.
E riceve per fede, per grazia, una posizione speciale in Cristo.
Comunque, Luigi, viene proprio identificato quello che io ti dicevo prima in molte situazioni, in molte comunità, per non chiedere alla persona parli in lingue, viene proprio chiesto e ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Se non l'hai ricevuto, sei di
seconda. Il battesimo nello Spirito Santo, a sproposito, viene considerato come un atto magico, un rituale tribale, con delle sensazioni ed effetti speciali. Una conquista che ci si deve sforzare di raggiungere con lotte, preghiere esasperate, digiuni e altre mortificazioni,
esatto,
simili.
Sì, sì.
Tutto questo non ha riscontro con la Bibbia e soprattutto nelle Epistole, dove dovremmo trovare queste teorie realizzate. Leggiamo invece in Efesi e in altri passi, in Galati, in Romani, Romani poi 6:3-4, un passo fondamentale, è impossibile senza lo Spirito Santo.
Certo.
Non vicino a noi, ma dentro di noi.
Certo.
Quindi è impossibile piacere al Signore senza lo Spirito
Santo. Certo.
O ce l'hai o non ce l'hai.
Non ce l'hai. Noi siamo
arrivati a fare il giochetto della seconda esperienza.
Certo.
Che non è richiesta a nessuno, non è mai stata richiesta.
Della conferma.
Noi parlare in lingue non è una prova necessaria di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo.
Certo.
Come questa è l'esperienza maggiormente richiesta a volte come prova in alcuni ambienti cristiani, sarà un argomento da trattare un po' in un modo particolare.
Sì, in un modo particolare, anche perché siamo alla chiusura proprio, siamo arrivati ai saluti, e è sempre, è un piacere parlare con te, e il tempo vola, Luigi, il tempo vola veramente, quindi siamo arrivati proprio ai saluti e riprenderemo sicuramente questo particolare argomento per capire ancora meglio, per dare ancora delle risposte in più ai nostri ascoltatori. Adesso ti do solo un minuto per i saluti.
Intanto abbraccio tutti gli ascoltatori, quelli che ci hanno ascoltato con pazienza, quelli che ci hanno scritto messaggi, e quelli che sono d'accordo e quelli che possono
non essere d'accordo. Certo.
Anzi, è proprio la dialettica della comunione fraterna che ci permette anche di sentire, ma soprattutto io inviterei tutti a correggiamoci sulla parola di Dio. Cioè, se un fratello dice questo non va, dimostriamolo con la parola di
Dio. Parola di Dio.
E non con un versetto, perché la versetologia crea le sette.
Certo, certo, l'estrapolazione crea veramente
è una
dei grandi...
cosa pericolosissima.
Pericolosa.
Io
okay.
Abbraccio tutti gli ascoltatori e ringrazio Luigi per quel bel brano che ci ha messo,
certo,
che mi ha fatto sognare con un po' di...
Ok, grazie per essere stato con noi, ringraziamo tutti ovviamente il dottor Luigi Sgro. Io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo parlato di Spirito Santo con lui, riprenderemo questo argomento, vi voglio ricordare i numeri di telefono, potete telefonare, chiedere e vi daremo le risposte. Il nostro telefono è 199 44 14 24, se volete inviare dei messaggi, degli sms, il numero è 333 68 09 651, il nostro indirizzo di posta elettronica diretta @crc.fm. Sono di corsa, dobbiamo lasciare spazio per la prossima persona. Un abbraccio a tutti, a mercoledì prossimo.